Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Giornata di Pentecoste, festa dello Spirito Santo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è lo stesso della giornata della misericordia, quindi che abbiamo celebrato il mese scorso proprio qui a Delle Black. Quindi ripeterlo non è il caso, anche se ripetita iuvant, è sempre bene ripetere le cose. Allora, l'occasione per vedere le varie effusioni dello Spirito dal Vangelo in poi. E la prima effusione dello Spirito la vediamo nei primi versetti della Bibbia, nella Genesi. Lo Spirito aleggiava sulle acque e la parola di Dio e attraverso lo Spirito mise ordine. Abbiamo visto diverse volte lo Spirito in Ezechiele, lo Spirito nei profeti. Cominciamo con il Vangelo. La prima effusione di Spirito Santo, dello Spirito di Gesù, è con la morte di Gesù. E i tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, dicono Gesù spirò, che per noi adesso spirare significa morire, ma 2000 anni fa era effondere lo spirito. Gesù spirò, nessuno dice che è morto. Il Vangelo di Giovanni va ancora oltre e anziché dire spirò, dice chiaramente consegnò lo spirito. Quindi la prima effusione dello spirito di Gesù, perché lo Spirito Santo è lo spirito di Gesù, lo Spirito Santo ci rivela Gesù, e l'abbiamo proprio con la morte di Gesù. L'ultimo respiro di Gesù diventa il primo della Chiesa. Attenzione, Chiesa dico, ecclesia, di persone riunite nel suo nome, perché Gesù non fa un discorso di singoli, questo è importante, ma Gesù fa un discorso di comunità. Pensate che veramente Gesù per salvare il mondo aveva bisogno di quei 12 apostoli ignoranti, traditori, spaventati, fifoni e con i loro sogni di vanagloria? Assolutamente no. Stamattina abbiamo visto come Gesù rimprovera addirittura i suoi anche dopo la resurrezione. Quindi io mi illudo io che voi capite me, figurati. Comunque devo tentarci. E quindi è un discorso di chiesa, ma la chiesa, attenzione, noi la confondiamo con l'istituzione, per carità, ci vuole l'istituzione, ma la chiesa, l'ecclesia, Gesù è stato chiaro, e io ho un gregge, e ho anche altre pecore che non sono in questo recinto, un gregge, che saranno, riconosceranno un solo pastore. È un solo nome, quindi al di là dei recinti. E venerdì la signora Fratini lo ha commentato a Roma: mi ami tu, le mie pecore. E sempre Gesù fa l'aggettivo possessivo mio, le mie pecore, la mia chiesa, mio, mio, mio. Poi arriva qualche cane di caccia e fa bau bau, ma è mio. E ha parlato di. E questo è importante, mi piace sottolinearlo. Tu sei Pietro, ma su questa roccia io costruirò la mia chiesa. La chiesa non è costruita su Pietro, la chiesa non è costruita sugli uomini, perché 2000 anni non poteva durare. E diceva proprio il Papa Ratzinger, credo nella divinità della chiesa, perché malgrado tutti i suoi misfatti è ancora qui. E la Chiesa è fondata sulla roccia che è Gesù. E le porte degli inferi, che non è l'inferno, le porte della morte non prevarranno su di essa. La Chiesa è immortale proprio perché, ma vi ripeto, la Chiesa la dobbiamo intendere come gregge di persone che si riuniscono nel nome di Gesù, al di là dei vari ruoli, istituzioni che ci sono necessari, abbiamo bisogno di un capogruppo. Pietro il Papa, sono successori di Pietro. Ma attenzione, Gesù è vivo, quindi Gesù guida la sua Chiesa. Gesù non è morto e sepolto, Gesù è vivo e risorto e lui guida ancora la sua Chiesa, lui ha dato la sua vita. Bellissimo un passaggio, ho sentito gli interventi di Martinez che ha fatto a Rimini e hanno fatto un concetto che io non ci avevo mai pensato, ce l'hai lì davanti molte volte, dice io sono il pastore bello, il pastore unico, il pastore dà la vita per le sue pecorelle, il vero pastore pastorale, chi si impegna è chi dà la vita. E chi dare la vita significa dare il proprio tempo, non i ritagli. Se c'ho tempo vengo, se non c'ho tempo, come dicevo a Roma, se ho qualcosa di meglio, io a giugno non vengo. Perché è un discorso proprio infantile, però ci sta. Chi veramente vuole assumersi una responsabilità, dà la vita, dà il suo tempo. Dare la vita è questo, questo diceva Martinez, che però è giusto, riprendendo Giovanni 10, e poi ognuno fa quello che può, è ovvio. Quindi Chiesa e il discorso di Gesù è un discorso comunitario. Teniamolo presente, perché poi è ovvio, sto a casa, adesso c'è lo streaming, per carità, è anche bello, me lo vedi in streaming e non ne parlo più così, non ho contatto con gli altri, perché il problema, siamo tutti discepoli di Sartre, l'altro è il mio inferno, quindi meno ti incontro e meglio è. Però Gesù ha detto, tutto ciò che chiederete, Gesù parla sempre al plurale, non parla al singolare. E Gesù si manifesta nella comunità, lo vediamo la sera di Pasqua. La sera di Pasqua non va dal suo amico del cuore, l'amico del cuore non era Giovanni, l'amico del cuore era Tommaso, detto Didimo, gemello, perché era uguale a Gesù. Gli amici del cuore sono uguali, hanno una. Quindi Gesù non è andato a trovare Tommaso, che era schifato di quella comunità, arrivi. Traditori, l'abbiamo abbandonato. Bellissimo qui Valtorta fa, però ecco, non scendiamo nei libri spirituali, atteniamoci al Vangelo. Il Vangelo non lo spiega, sta di fatto che Gesù non va da Tommaso, Gesù va nella comunità. Quindi un Gesù presente nella comunità. E questa è la prima effusione dello Spirito con la morte di Gesù. La seconda effusione dello Spirito è il giorno di Pasqua. Il giorno di Pasqua lo vediamo in questo Vangelo, che poi è strano perché, per questo ve lo sottolineo, perché molte volte noi crediamo che nei Vangeli c'è una verità storica, e così è così, così è così. L'altra volta una signora, anzi signorina, mi diceva, Gesù prima è andato con Luca, il giorno di Luca, prima è andato a farsi battezzare, cioè a farsi circoncidere, poi è scappato in Egitto e vogliamo fare, mettere insieme i Vangeli. I Vangeli non raccontano una verità storica, i Vangeli raccontano una verità teologica. Lo Spirito è sceso. Lo stesso giorno di Pasqua, quando è morto Gesù, oppure dopo 50 giorni. Nello stesso foglietto della domenica si contraddicono, perché la prima lettura dice che è sceso dopo 50 giorni. Il Vangelo dice lo stesso giorno di Pasqua. Dov'è la verità? Non c'è una verità. E ogni evangelista racconta la sua esperienza. Quindi nel Vangelo di Giovanni lo Spirito scende lo stesso giorno di Pasqua. La sera Gesù la mattina viene scoperto, Gesù è risorto il venerdì, comunque viene scoperto da Maddalena che fa la vaga e gli altri dicono è pazza, non aveva torto. E passa, vaneggiamento di donne, sai com'è? Vaneggiamento di donne, dice la tomba è vuota, l'hanno rubato, scema. Scusa, la tomba è vuota, l'hanno rubato. Per 3 anni ha detto io risorgerò, poteva dire alleluia, ma allora è vero, Gesù è risorto. No? L'ortolano, Se l'ha rubato lei, mi dica dove l'ha. L'ortolano, ci vuole Johnny Stecchino? L'ortolano, pure lui! Pure lui! Mi dica dove l'ha messo! Scema. E Maddalena, quindi figurati, Gesù quindi viene scoperto con sta tomba vuota e la stessa sera va nel cenacolo da quelli chiusi, impauriti, stavano chiusi perché avevano paura di essere scoperti, perché i preti avevano detto: morto Gesù, adesso dobbiamo ammazzare i suoi discepoli, tolto di mezzo padre Giuseppe, adesso tutti gli altri, cerchiamoli! Cerchiamoli e calunniamo pure loro, quindi fate bene a tenervi alla larga. E quindi sana la ricerca, Gesù si presenta e ricevete Spirito Santo, la pienezza. E lo Spirito Santo non ci viene dato come maquillage, lo Spirito Santo ci viene dato come invio, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E quindi lo Spirito Santo ci viene dato per andare a rimettere il peccato, no? I peccatuzzi delle confessioni, ho detto qualche bugia, ho disobbedito alla mamma, e il peccato amartia, direzione sbagliata di vita. Se qualcuno ha preso una direzione sbagliata, lo rimetti in carreggiata. Per questo ti serve lo Spirito Santo, non come bellezza. Questa è la seconda effusione di Spirito Santo. La terza effusione, ecco, è quella che vediamo nella prima lettura, 50 giorni dopo la Pasqua. Questa è la Pentecoste ebraica che ancora oggi celebrano. E la Pentecoste ebraica però è diversa dalla nostra. La Pentecoste ebraica, loro la celebrano 50 giorni dopo la Pasqua, ma per gli ebrei la Pasqua è l'uscita dall'Egitto, quando in quella notte Yahweh fece piazza pulita di tutti i primogeniti, questo Dio guerrafondaio che ammazza tutti i primogeniti, dal primogeno del faraone a quello del carcerato. Poveri, non solo che è carcerato, pure gli ammazza il figlio. Questo Dio che ammazza, guerrafondaio così. Comunque, da quella notte, quella è la Pasqua, dopo 50 giorni loro celebrano il dono della legge, dei 10 comandamenti. E in questa festa si impianta la festa nostra, perché in quel giorno, il Vangelo, cioè gli Atti degli Apostoli dice, ecco, compiendosi, ecco qui hanno tradotto, adesso l'hanno cambiato, compiendosi il giorno della Pentecoste, prima diceva arrivate, ha terminato il giorno, la completezza della Pentecoste ebraica, la completezza è il dono dello Spirito. Erano a casa, c'era anche la Madonna, forse dicevano il rosario, ma la Madonna era lì, comunque stavano lì e stavano parlando, raccontandosi le cose, quando all'improvviso sentono questo rumore. Sono i termini della discesa di Dio che vediamo sul Monte Sinai, quando vengono dati i 10 comandamenti. Tuoni e fulmini, sembra il canto della Gianna Nannini, fulmini e tempeste. Quindi c'è la voce di fuoricampo di Gianna Nannini che canta fulmini e tempeste, e quindi scendono queste tempeste, queste lingue di fuoco, a chi erano in casa, ma dove c'è tutta questa gente? Era il giorno di Pasqua, quindi diciamo è il giorno di festa, quindi c'erano tutti questi stranieri e li sentiamo udire tutti parlare nella nostra lingua. Erano tutti stranieri, sempre così è stato con gli ebrei, perché gli ebrei dalle varie regioni ritornavano a Gerusalemme per il giorno di festa. E almeno una volta nella vita dovevi compiere il santo pellegrinaggio, ma generalmente, come la Madonna e San Giuseppe, andavano ogni anno a fare questa gita a Gerusalemme. Li sentiamo raccontare le grandi opere di Dio. Quando noi raccontiamo i nostri guai, i difetti degli altri, le cose che non vanno in comunità, in famiglia, al lavoro, ampliandoli, noi creiamo confusione. Quando noi raccontiamo le grandi opere di Dio, creiamo comunione. Ecco perché, adesso facciamo un breve, ascoltiamo le testimonianze di quello che il Signore ha fatto per noi, pur sapendo che le testimonianze sono soltanto la punta di un iceberg, che molte volte non vengono raccontate. Quindi venite a raccontare. Grazie per queste testimonianze. Quarta effusione dello Spirito Santo. La troviamo nel capitolo quarto degli Atti degli Apostoli e viene chiamata Piccola Pentecoste. E su questi pochi versetti, appena tre, addirittura ho fatto tutta una catechesi in una delle ultime Pentecoste, mi pare, quando eravamo come si chiama? No, al Fenomenon. Era tempo di pandemia. I versetti sono questi. Ma ora, o Signore, guarda come ci minacciano e concedi a noi tuoi servi di poter annunziare la tua parola con grande coraggio. Fa vedere la tua potenza e fa in modo che avvengano ancora guarigioni, prodigi e miracoli quando invochiamo Gesù, il tuo santo servo. Appena ebbero finito di pregare, il luogo nel quale erano radunati tremò. Lo Spirito Santo venne su ciascuno di loro e cominciarono ad annunciare la parola di Dio con coraggio. È una parola stupenda questa, e ci responsabilizza e ci dà forza. Perché dinanzi alle difficoltà che noi possiamo incontrare nella nostra vita, difficoltà dovute a persecuzioni, qui si parla di persecuzione, e questa piccola chiesa nascente, loro ricevono lo Spirito, cominciano a parlare di Gesù e tutti li vanno cercando per ammazzarli. A quel tempo si ammazzavano e quindi loro sono costretti a fuggire. E qui c'è Pietro, siamo ancora al capitolo 4, al 2 hanno ricevuto la Pentecoste, l'effusione. Qui Pietro, bellissimo, dice tutto quello che accade, accade perché tu lo vuoi. Quindi riconosce la signoria di Dio. Però dice, noi non vogliamo fermarci a guardare, guardali tu, guarda le loro minacce, guarda come ci perseguitano. Noi non vogliamo raccontare quello che loro stanno facendo, ma donaci il tuo spirito. Perché si compiano ancora miracoli, prodigi e guarigioni nel nome di Gesù e noi possiamo annunciare il Vangelo con franchezza, con parresia. Questo ci serva da esempio, perché anche noi, nel nostro piccolo, incontriamo difficoltà, incontriamo persecuzioni, incontriamo conflitti. E come è stato detto stamattina, e quando noi portiamo l'attenzione a quello che noi portiamo l'attenzione si amplifica. Quindi se portiamo l'attenzione al problema, al conflitto, alla cosa, vogliamo risolvere le persone, vogliamo risolvere il carattere degli altri, non ce la faremo mai. Allora conviene lasciar perdere e concentrarci su quello che è il nostro ministero. La fraternità è nata per rispondere alle esigenze delle persone, abbiamo detto che è un'oasi, e quelle persone che scelgono di fermarsi, migliaia di persone sono transitate da questa oasi, arrivano, si rifocillano, si cambiano i vestiti, si rimettono in sesto e vanno. Soltanto alcuni restano come palme, ma noi abbiamo un compito, e stamattina il Signore ce l'ha ricordato, io vi ho scelti, io vi ho eletti. Abbiamo il compito dell'intercessione, della lode e dell'intercessione. E quindi non stiamo lì a leccarci le ferite, non stiamo lì. Gesù è stato che arrivando come pecore in mezzo ai lupi. E a volte può capitare che, come per Biancaneve, il lupo ti mangia. Lui verrà e ti salverà, però. Cosa ha fatto Gesù? Cosa ha fatto il cacciatore? Ha aperto la panza alla nonna, al lupo c'era la nonna, c'era Cappuccetto Rosso. Cosa ho detto? Biancaneve? Ma mi confondo. No, Biancaneve sono quelle persone e vedo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Sono quelli che vedono dall'oculo. Sono belli distesi nel loro, quello che non vuole avere conflitti, vuole avere una vita tranquilla, mabatin. Voglio stare tranquillo. Ecco, quindi si mettono distesi nell'oculo trasparente, così vedono, come quelli su Facebook che ti guardano, non mettono mai mi piace, manco sotto tortura. Lode. Ok, noi abbiamo un ministero, il ministero dell'intercessione. E intercedere per gli altri. Francesca Fratini, nella sua testimonianza, diceva: però mi accorgevo che quando lavoravo per gli altri sentivo il refrigerio. Quando noi lavoriamo per gli altri, il Signore lavora per noi, la vite e i tranci di stamattina. Funziona così. Queste sono le dinamiche del Vangelo. Madre Teresa di Calcutta, Santa Madre Teresa di Calcutta, diceva: quando sono afflitta, mandami qualcuno da consolare. Cosa facciamo noi quando siamo afflitti e viene qualcuno? Io ho tanti guai per me, adesso mi metto a consolare lei. Oppure, quando ho difficoltà economiche, mandami qualcuno ad aiutare. Ma io non ce l'ho neanche per me, figurati se li do a te. E purtroppo noi pensiamo alla maniera del mondo, ma alla maniera del mondo non si arriva da nessuna parte. Allora, in questo ministero di intercessione, e sono migliaia le guarigioni che noi abbiamo testimoniato dal 1995, fu allora quando casualmente passò Padre Tardif, che disse questa, io me lo sono scritto, questi sono appunti del 2010, dov'è? Ecco qua. Padre Tardif disse: un gruppo formato da credenti che si riuniscono solo fra sé per trascorrere un buon momento di preghiera vedrà scomparire i suoi carismi. Occorre che esso testimoni Gesù senza preoccuparsi del rispetto umano e senza stancarsi. Lo disse in quel pomeriggio a Oleggio, in quella messa dove io alla fine sono svenuto dalla stanchezza, e poi l'indomani mattina fece quella profezia, e qui sorgerà un grande gruppo, però poteva mettere anche la clausola, ce l'ha detto la clausola, sorgerà un grande gruppo e tanta gente verrà in questa comunità a conoscere Gesù. Però non disse la clausola che poi facciamo perdere. Comunque, questo è. Quindi non stiamo lì noi, il nostro gruppo, e stiamo bene insieme, cantiamo. A me piace suonare, a me piace cantare, a me piace mettermi in mostra, a me piace. No, è un andare, e occorre che esso testimoni Gesù, senza preoccuparsi del rispetto umano e senza stancarsi. Allora, ecco, stamattina Francesca ricordava l'impiastro di fichi, che è la medicina. E che è importante. Però la medicina cura i sintomi. Chi guarisce è Gesù. Perché qualsiasi malattia viene da una ferita emotiva, da una ferita spirituale, da una ferita nella psiche, chiamala come vuoi. Quindi non possiamo curare solo i sintomi, dobbiamo curare la ferita. Allora, i medici curano i sintomi ed è giusto così, e noi attraverso la preghiera curiamo quella ferita che a volte manco sappiamo di avere, però l'impiastro di fichi va messo. E allora, ecco, questo è il momento per chiedere guarigione. Signore, noi non vogliamo perdere tempo ad accusare questo, ad accusare quello, quello mi tratta male, quello mi butta fuori, quello mi calunnia, quello mi mette sul giornale, quello mi mette lì, ma è lui o non è lui alla COP? Non stiamo lì. Signore, te li lasciamo e preghiamo per loro, perché come dice la poetessa Alda Merini, non esistono persone cattive. Esistono soltanto persone infelici, perché le persone felici cercano di fare il bene e hanno questo senso di colpa continuo, tipo me. Io ho un senso di colpa continuo perché io sono felice e gli altri sono infelici e quindi mi sembra male. Stefania, che ne dici? Queste sono mamme. Guardate, ha portato la fotografia. Otto figlie femmine c'ha. Oh, ce l'ha, guarda, guarda che bella fotografia che c'ha. Guardala, falle vedere, una più bella dell'altra. Otto figlie femmine. E sua sorella c'ha otto figli maschi. Sette, ne manca una, perché mancano i gemelli. Che fortuna. Tu hai fatto un figlio, ti sei sprecata. Ok, allora signore, lasciamo perdere. Noi, o oh Signore, ti chiediamo guarigione. Ti chiediamo guarigione per Rossella, signora, devo guarire, non ne posso più, basta. Per Rossella di Oleggio, Rossella di Roma e tutti gli altri. Senta, adesso non facciamo l'elenco. Signore, noi crediamo che tu puoi guarirle. Noi siamo sicuri che tu puoi guarirle, perché tu lo hai già fatto. Si devono soltanto appropriare di questa guarigione. Signore, tu li hai già guariti. E se è terminato il loro tempo, la preghiera di guarigione è questo. Come ha citato il re Ezechia. Re Ezechia, il suo tempo è finito. E il profeta Isaia gli disse: senti, il tuo tempo è finito, fai le valigie e te ne è il momento di partire. Lui: no, no, ma io ho fatto il bravo, cosa? Va bene, altri 15 anni. E gli ha dato la proroga. Signore, noi ti chiediamo una proroga, ti chiediamo una proroga per Rossella e per tutti gli altri che non citiamo, e ti chiediamo questa proroga perché possano restare ancora con noi. Siamo un po' egoisti, ma è l'egoista, è l'egoismo che viene dall'amore. Signore, abbiamo detto fino a 100 anni, poi a 100 anni facciamo. Signore, è detto scherzosamente. Ma noi sappiamo, Signore Gesù, perché lo abbiamo visto, che tu hai guarito tante persone. E allora, nel tuo nome, oh Signore Gesù Cristo, e per la potenza del tuo sangue, noi ordiniamo a qualsiasi spirito di malattia, di menzogna, perché la malattia è una menzogna, noi siamo nati per la salute, per il buon funzionamento. Questi spiriti, oh Signore, li inchiodiamo ai piedi della croce, perché tu ne disponga secondo la tua volontà. E su di noi, oh Signore Gesù, vogliamo invocare il tuo nome, come è stato detto in questa piccola Pentecoste, dove Pietro dice: avvengano ancora miracoli, prodigi e guarigioni quando invochiamo Gesù, il tuo santo servo. Allora, Signore, vogliamo invocare il tuo nome, vogliamo invocare Gesù, perché scenda, possiamo sentirlo vivo e presente dentro di noi per la guarigione. Gesù. Elia, con le tue opere straordinarie ti sei fatto un nome e nessuno potrà mai vantarsi di essere come te. Hai risvegliato un defunto dalla morte e con la parola dell'Altissimo lo hai fatto risuscitare. Siracide 48, 4, 5. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, addirittura tu parli di far risvegliare i defunti dalla morte, quindi figurati la guarigione. Signore, vogliamo fare il canto, se possibile, quello. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo. Proprio questi versetti sono stati messi in un canto e li vogliamo cantare, oh Signore Gesù, per confermare queste guarigioni e liberazioni che noi ti chiediamo.
Thank you.
L'effusione dello Spirito ai pagani. Il giorno di Pentecoste Pietro fa la sua prima predica e converte 3.000 persone e Pietro mette dei paletti. Dice fatevi battezzare e dopo convertitevi, fatevi battezzare e dopo riceverete lo Spirito Santo. Questa è la predica, la prima predica di Pietro a Pentecoste, vediamo che è un successo, che le persone si convertono. Poi c'è la persecuzione, la piccola Pentecoste, e i primi discepoli vengono dispersi e tutto intorno, e Filippo, Stefano viene ammazzato, e il Pietro stesso poi verrà incarcerato, e Pietro comincia a visitare le comunità. Attenzione, questo è importante. E si parla di primato di Pietro e lo si intende sempre con questa frase, tu sei Pietro, questa roccia, ma il primato di Pietro è in un altro versetto. Quando Gesù dice a Pietro, sempre lui ha il primato, gli dice Pietro, io ho pregato per te, perché vedo che sei traballante. Quando ti ravvedi, conferma i tuoi fratelli. Il primato di Pietro pastore e del pastorale e dei parroci e delle persone che sono deputate alla cura delle anime, non è tanto fare le pulci o come è stata fatta la profezia, non vogliamo fare da padroni su di voi, ma è quello di confermare i fratelli, confermarli nella fede, farli crescere nella fede. Abbiamo bisogno di collaboratori della vostra gioia. Se andiamo a finire come Sara Shalala, che addirittura il prete gli fa pena e quindi va lì per aiutarci, cioè, no, mi fa pena, ma che i discorsi sono? Il prete deve aiutare te, che già gioia mia, tu hai pure tanti problemi, e quindi, però vedi la santità di Sara Shalala. Lei ha tanti problemi e aiuta il prete che ha più problemi di lei. Questa è santa. Un applauso a Sara, via! La causa di beatificazione è pronta. Anche molto quello che passare a quel povero marito. Lode al Signore. E devono confermare. Pietro, ho pregato per te. Quando ti ravvedi, conferma i tuoi fratelli. Gesù, lo ricordava Papa Francesco, Gesù non ha fatto altro che camminare e Paolo visitava periodicamente le comunità perché le comunità potevano essere attaccate, quindi lui creava queste comunità e poi tornava a visitarle per incoraggiarle, per confermarle e quindi pastorale e il pastore uno è Gesù, tutti i cani da gregge, tutti quelli che si occupano di cura delle anime e dovrebbero dare la vita sull'esempio del pastore Gesù e confermare i fratelli, non mettere bastoni fra le ruote. E così dice la Bibbia. Poi quello che c'è nella pratica è un altro discorso. Questo è importante. Allora Pietro sta pregando e mentre prega sente fame. E qui c'è, a parte che io quando torno dalla preghiera di lode c'ho una fame e faccio l'assalto al frigorifero. Comunque, però teologicamente non dovresti avere fame. Qui parliamo di teologia e perché Gesù ha detto chi segue me non avrà più fame. Il fatto di avere ancora fame di tante cose, ovvio, qui si parla, ciò significa che Gesù non è totalizzante. Gesù non prende totalmente i tuoi interessi, che ovviamente non li prenderà mai, perché noi siamo fatti di carne, siamo incarnati, quindi in questo mondo abbiamo anche altri interessi, anzi, il Signore si manifesta attraverso tutti questi doni trasversali che ci fa. E mentre stava pregando, Pietro ha una visione, vede un tavolo che scende dal cielo, un lenzuolo che scende dal cielo e c'è un mucchio di cibo, ben di Dio, dice la voce fuori campo, e c'è il salame Milano, e c'è il prosciutto crudo, e c'è la Bologna, e c'è il prosciutto cotto di Parma, e la voce fuori campo gli dice: alzati e mangia. No, già mai, signore. Posso mangiare grilli, che adesso si usano anche in Italia, e posso mangiare grilli, posso mangiare cavallette arrosto, ma il maiale non lo posso mangiare. È impuro. Pietro! Pietro, ma che cosa hai capito? Gesù, già quando era vivo, aveva detto che non è quello che noi mangiamo che condiziona la nostra vita, ma quello che esce da questa boccuccia condiziona la nostra vita. Quindi possiamo mangiare tutto. Quando Gesù, che eliminò capitoli della Bibbia, ha detto ha dovuto scappare all'estero e poi tutto non succede a caso conobbe la signora cananea. Era all'estero perché se no lo afferravano, lo ammazzavano subito. Quando lui disse che si poteva mangiare il maiale, per inciso, non si potevano allevare su terra, anche oggi non si possono allevare su terra di Israele. E cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno messo le pedane, quindi i maiali non toccano terra. Lasciamo perdere. Comunque, lode al Signore. Quindi Pietro dice: no, Signore, non si possono mangiare. E quindi. No. Allora no, Pietro, la voce fuori campo dice a Pietro: non considerare profano ciò che il Signore ha reso puro, perché tutto quello che è stato creato, dirà poi Tito, tutto quello che è stato creato viene reso puro dalla fede, dalla preghiera. Quindi tutto è buono, anche se non tutto è per tutti. E allora Pietro, dopo questo, mentre sta facendo questa meditazione, questa visione, lo mandano a chiamare. E Cornelio lo manda a chiamare, che è un pagano, dice: senti, a casa mia c'è un buco di gente. Un buco di gente, ha sentito che ci sei tu qui in città e hanno sentito dire che tu predichi una via nuova e vieni a parlarci. Pietro sente l'angelo. Che bello, vorrei sentirla anche io, proprio esplicito, gli dice: alzati e vai. Ma sono pagani. Alzati e vai, Pietro. E quindi Pietro va e trova una casa piena. Trova una casa piena e qui è stupendo. È stupendo perché Carlo, la vuoi smettere? Carlo è il bambino, non tu che sei in fondo. E Carlo è il bambino. E Carlo, shh. Traumatizzo i bambini, ok, vabbè. Si ricorderà suo bambino da grande. Lone. E allora Pietro vede tutta questa gente e allora dice: io mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone. Il discorso del cibo, Pietro lo ha portato alle persone. Come non ci sono preferenze di cibi, non ci sono preferenze di persone. Questo mi pare di averlo messo una mattina nel commento del mattino, perché nel 1500, nel Concilio di Firenze, fu detto che le persone che non sono, che non vanno in chiesa, extra chiesa, nulla salus, vanno all'inferno, quindi ebrei, musulmani, atei, nel 1500 Concilio di Firenze, vanno all'inferno. Dopo 4 secoli, 1950, c'è il Concilio Vaticano II che dice: atei, ebrei e musulmani di qualsiasi religione appartengono, se si comportano secondo coscienza, possono andare in paradiso. Dopo 4 secoli, Dio ci ha ripensato e ha detto: vai, lasciamo perdere. Non è che Dio ci ha ripensato, è che noi ci arriviamo adagio adagio. Quindi attenzione a questi anatemi, condanne o cose. Ed ecco che allora, ma già c'era scritto, Pietro si rende conto, dice: guardate, lì erano tutte persone atee. Che però volevano ascoltare questa nuova via. Cioè, mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone. Appena dice queste parole, gli atti dice: scese lo Spirito Santo. No, la parola è pepesen, che significa piombò. Piombò lo Spirito Santo sull'assemblea. E tutti cominciarono a cantare in lingue e a profetare. E qui lo Spirito Santo scavalca anche la predicazione di Pietro. Pietro, qualche settimana prima, aveva detto: convertitevi, fatevi battezzare e poi riceverete lo Spirito Santo. Qui invece, questa gente non va in chiesa, non si è convertita. Non ha fatto il corso battesimale, non ha fatto il battesimo, non ha fatto niente. È lì per dire quanto è importante la parola. È lì per ascoltare Pietro. Pietro dice: io mi rendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Boom! E scende lo Spirito Santo. Piomba lo Spirito Santo e tutti diventano profeti. E qui c'è una nuova conversione di Pietro. Per dire che Dio scavalca tutte le nostre categorie, tutti i nostri paletti, tutti i nostri programmini e Dio non fa preferenza di persone. Allora Pietro va a guarire le comunità. Questo dovrebbe fare un parroco, questo dovrebbe fare un capogruppo, questo dovrebbe fare un assistente, questo dovrebbe fare un vescovo e andare a confermare le varie comunità. La visita pastorale di per sé è questo, non per far vedere i registri, i conti e cose, ma per le anime. E quindi Pietro va da Enea. Enea è una comunità paralitica, è come le nostre comunità. Noi abbiamo comunità paralizzate, paralizzate dalla paura, c'è stata la pandemia, c'è stata la persecuzione, c'è stato buttati fuori dalla chiesa, c'è stato persone che ci hanno deluso, contuso e confuso, preti che ci hanno deluso, persone che ci hanno tradito. Quindi, e siamo rimasti paralizzati. E le comunità sono state sfoltite, lo sfoltimento amici. E allora, come ha fatto Pietro con Enea? Pietro era paralizzato e gli ha detto: Pietro, io ti dico, alzati. E Enea si alzò. E la comunità riprese vigore. E allora, Signore, noi vogliamo presentarti le nostre comunità paralizzate, paralizzate per eventi personali, paralizzati per eventi comunitari. Ma noi non siamo stati chiamati per essere paralitici, noi non siamo stati chiamati per essere portati in carrozzella o per giacere su un giaciglio. Noi siamo stati chiamati a incendiare il mondo, siamo stati chiamati a portare te Gesù nel mondo, siamo stati chiamati ad essere intercessione per gli altri. Allora ti presentiamo, ecco, sono, non so in che ordine sono, ah, sono in ordine di giorni dove si incontrano. Ti preghiamo per la comunità di Solviate Arno Varese, gruppo Vieni e Vedi, la comunità di Travedona Monate Varese, gruppo Popolo della Lode, Trecate Novara, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Castano Primo Milano, gruppo Gesù Vive, Palermo, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Somma Lombardo, Varese, Cenacolo, Monsignor Enrico Verius, Pontecagnano, Salerno, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Oleggio, Novara, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Viandronno, Varese, gruppo Betania, Chiesa Santissimi Erasmo e Teodoro, Visuschio, Varese, gruppo Gesù in mezzo a noi, Novara, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Gattico, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Gallarate, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Cugiono, gruppo La Segulà di Dio, Roma, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, Revislate di Veruno, Novara, gruppo Gesù confido in te, e Busto Arsizio Varese, gruppo Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. Signore, ti presentiamo queste comunità, ti chiediamo di rialzarle, non perché vogliamo intruppare nuove persone, non perché vogliamo gruppi, numeri faraonici, ma perché crediamo, Signore, che queste comunità sono delle oasi e possiamo fare tanto bene. E non abbiamo bisogno di numeri, ma abbiamo bisogno di persone che non sono paralizzate, di persone che camminano con i propri piedi, di persone che abbiano la testa fra le nuvole e i piedi per terra, di persone che abbiano un cuore in fiamme. E il fuoco e per contagio, di persone che abbiano un canto nel cuore, di persone che abbiano amore da dare, di persone che vadano oltre ogni tradimento, ogni discussione, di persone innamorate di te, Gesù, di persone innamorate di te che possano portare te. E allora che le ho nominate una per uno, Signore, e fondi il tuo spirito su di loro. E non so che canto vuoi fare, facciamo un canto, Signore. Anzi, tanti gruppi sono intitolati a Nostra Signora. Vogliamo fare il canto Nostra Signora del Sacro Cuore. Ieri era l'ultimo sabato, che pena, e pochi lo hanno ricordato, era la festa di tutto il mondo, la festa di Nostra Signora del Sacro Cuore. Ecco, affidiamo a Maria, che è madre, amica, sorella, questi nostri gruppi, perché al di là dei numeri ci siano persone che possano vivere la diversità nell'unità. La seconda lettura è importantissima. La seconda lettura di oggi, Paolo dice, ci sono, dov'è? La seconda lettura dice, ci sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Ci sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Ci sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutto. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Non possiamo essere tutti uguali, tutti compattati in un campo. Stamattina Francesca ci diceva dei vari alberi che ci sono, in un campo, ecco, ci diceva il fiore del campo. Teresa di Lisieux diceva: io sono una margheritina, cioè si confondeva dinanzi alla rosa, dinanzi a questi fiori grandi. Ci sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Signore, mantienici in questa diversità nell'unità. E ci affidiamo al nostro Signore del Sacro Cuore, affidiamo le nostre comunità, perché possano essere un faro, possano essere un faro illuminante nel buio della notte. Un solo corpo, un solo spirito, una sola è la speranza alla quale Dio mi ha chiamati. Uno solo è il Signore, una sola è la fede, uno solo è il battesimo. Uno solo è Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, che è presente in tutti e agisce. A ciascuno di noi Cristo ha dato la grazia sotto forma di doni diversi. E Efesini 4, 4, 6. E ti ringraziamo, Signore, per questo passo di conferma. Ogni gruppo è diverso proprio perché le persone fanno la differenza. E ogni, pur avendoci uno stesso carisma unico, e pur credendo tutti, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, e le persone, c'è chi ha un carisma, c'è chi ne ha un altro. E non per questo uno è più importante dell'altro, perché anche il dito mignolino del piede è importante nel corpo, anche se ci sono altri organi che hanno una parte più visibile. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, per le nostre comunità. E grazie per averle benedette grazie perché le ricolmi di doni. E per ultimo siamo già verso la chiusura, sono le ultime preghiere. L'altra comunità che è morta è la comunità di Tabità, Gazzella. Pietro la va a visitare, è una cosa strana, a Gazzella facevano tante elemosine e addirittura la mettono nel piano superiore, però è morta. Malgrado questa vendita e quindi il ricavato lo davano ai poveri, malgrado questa visione sul piano superiore, è morta. E Pietro va e la fa risuscitare. E non ci sono situazioni nella nostra vita che sono morte per sempre. Non ci sono comunità morte. Ecco, peccato io conservo questo foglio che ho fotocopiato da oltre e io ogni giorno presento a Gesù queste comunità. Il tuo Signore, tu le hai fatte e io te le affido. Poi te la sbrighi tu, li hai chiamati tu, io vi ho scelto, io vi ho eletto. E avevo il foglio precedente che era l'ultimo oltre, poi con la fuga da Alcatraz, io l'ho perso. Tante cose sono state perse, quel famoso 4 luglio, è il giorno dell'indipendenza d'America. Quindi, c'erano alcuni gruppi che adesso sono scomparsi. E l'unica comunità che è viva ai tempi di Pietro, Elena, onde sceglieranno? Già di Shankaste? Ti sei già, ne vuoi richiesta, va bene, ah, sì. Parlo in lingue perché la signora Elena è di New York, Agrigento. Tutte cose da contare, il povero marito ricoverato, vedo lei che vuole fare, lo faccio io. Un applauso, ecco, che c'è Calogero ricoverato, Calogero al secolo Lillo. E l'unica comunità che è viva e vivace ai tempi di Pietro è la comunità di Simone. Simone il conciatore che aveva la casa davanti al mare, bello, una villa vista mare. Ma Simone il conciatore per il suo mestiere è scomunicato perché toccava la pelle morta. E quindi era un mestiere di scomunica. Quindi la comunità di Simone è scomunicata, però la comunità di Simone è davanti al mare e quindi è aperta agli altri ed è l'unica comunità viva e Pietro va a stare nella casa di Simone, cioè il primo papa va a stare nella casa di uno scomunicato, però è l'unica comunità viva. Come stamattina alla finale della no, stamattina, oggi pomeriggio, alla finale della preghiera del cuore, il passo che ci ha dato è Apocalisse 2, che era la finale della Chiesa di Smirne. Dopo 2000 anni, la Chiesa di Smirne è ancora viva ed è la Chiesa povera e la Chiesa perseguitata ancora oggi, però è ancora lì. La grande Chiesa di Efeso, che era la chiesa madre, dove abitava la Madonna, dove c'era la scuola di Giovanni, quindi la scuola teologica più in vista di quel tempo, Efeso, che è la prima chiesa, boh, scomparsa, ancora oggi non c'è più. Oggi l'unica è la chiesa di Smirne, chiesa povera e chiesa perseguitata, ma la chiesa con Gesù. E allora, signore, non ci ricordiamo quali sono queste comunità che sono defunte, e alcune sono sopravvissute cercando spazi, come diceva Santina Francesca, il Signore non ci ha lasciato mai a piedi, quindi altre hanno trovato spazi alternativi e cose, altre non ce l'hanno fatta e sono morti, eterna gioia. Però, Signore, noi ti preghiamo perché sappiamo che, come hai detto tu ad Ezechiele, stamattina ci hai ricordato la parola dello spirito dei quattro venti che piomba sul mare, quindi nella casa del diavolo. E spirito dei quattro venti, vieni e fai risorgere queste comunità morte. Ma ecco, le comunità morte te le affidiamo, Signore, in questo sprazzo di tempo che ci rimane, abbiamo soltanto l'ultima mezz'ora e poi dobbiamo chiudere perché poi chi ti vuole fermare c'è la danza del ventre. Oh Signore, c'è Rita che fa la danza del ventre, tua sorella, che la vuole vedere, si ferma. E quindi dobbiamo chiudere, poi per chi vuole c'è ancora giorno 18, il 18 giugno ce n'è ancora un'altra e poi luglio facciamo un mese di pausa, ad agosto c'è la Twill e vi ricordo chi vuole avere questa grazia dal 19 al 25. Signore, ti preghiamo per l'effusione dello Spirito. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Brava. Maestro, ho bisogno di un miracolo. C'è una parola, dilla.
Ho scritto qualche parola alla chiesa di Diotrefe e che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, sparlando contro di noi con voci maligne. Non contento di questo, non riceve personalmente i fratelli e impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li scaccia dalla chiesa. 3 Giovanni 6,
6 perché è un capitolo solo.
9, no, 9-10.
Ah, 3 e capitolo 3, quindi non è la
9-10.
terza. Ok, mi sembra una storia conosciuta. Ok, ti ringraziamo Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. Signore, vogliamo fare questo canto. Che c'è? Cantori? Senti,
Cantato
Beppe.
numero evitato.
Beppe, le situazioni familiari con Giovanna, te le risolvi a casa, io te le devo solo sul palco. Ma guarda un po', adesso sono marito e moglie, per chi non lo sapesse, e devono litigare qua, all'Eleven Black. Sbrigatevela a casa, io non lo so. Lode al Signore. Signore, facciamo questo canto e maestro, ho bisogno di un miracolo, perché a sto punto per far risuscitare queste comunità morte, che ormai sono ossa, e per rinverdire i nostri carismi. Paolo è stato chiaro, ravviva il carisma che è in te. Il carisma che ci è stato dato è irrevocabile, è per sempre. Poi magari lo possiamo mettere nel cassetto, magari possiamo dimenticarlo, possiamo fare, ma è per sempre. E allora, Signore, donaci questa parresia, questa franchezza per vivere i nostri carismi. Noi è bella la nostra comunità, ci sono carismi stupendi, carismi di guarigione, carismi di profezia, carismi di lode, carismi di accoglienza. Ecco, questo passo parlava di non accoglienza, carismi di accoglienza, carismi della gioia e così via. Signore, aiutaci a riscoprire e a rinverdire i nostri carismi. Ti presentiamo noi e le comunità del Ponte. Non ci sono però. Ah, quelle defunte.
Quelle che non hanno memoria dovrebbero essere
Marengo.
Marengo, non mi hanno detto che sono in non volevano voluto darmi la chiamata, dopo loro. Non so se sono defunte del tutto, però non hanno voluto rimettere. Insieme a tanti sogni cancellati.
Thank you. Ti ringrazio, Signore, per l'immagine chiara ancora una volta dei cinque pani e dei due pesci. C'è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci. Mettere, condividere quello che si è, quello che si ha, per poter sfamare una moltitudine. Grazie. Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe. Certo ti raccoglierò resto di Israele. Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini. Chi ha aperto la breccia li precederà. Forzeranno e varcheranno la porta e usciranno per essa. Marcerà il loro re in mezzo loro, e il Signore sarà alla loro testa.
Amen.
E Michea 2, dal 12-13. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù, grazie, grazie, grazie.
Siate la matita del Signore, che con tratti disegnati perfettamente e fatti con discernimento valorizzano ogni vita della persona che incontrate.
Grazie.
E grazie Gesù, perché continua ad avere proprio questo suggerimento. Viene a rassicurare una famiglia che il suo ragazzo ha fatto un incidente con la moto, e siccome deve subire un intervento alla schiena dorsale, la preoccupazione è se viene toccato il midollo osseo. Il Signore rassicura che tutto andrà bene e il midollo osseo non verrà toccato. Grazie Gesù.
E ti ringraziamo, Signore Gesù, per queste parole. Grazie perché ci ricordi la condivisione. Se vuoi passare da ragazzetto, ultimo nella scala sociale, a diventare Andrea, uomo forte e virile, e la scala è quella della condivisione. Condivisione di quello che si è, condivisione di quello che si ha. E quindi sali. E grazie perché ci hai ricordato, Signore, chi ha aperto la breccia lì precederà. Che ha aperto la breccia, camminerà il Signore alla loro testa. Grazie Signore, se ci rendiamo conto che questa parola è vera, più che stare lì a disperarci, bisogna guardarsi intorno, come quando cerchiamo un posteggio e diciamo, angelo, dove sei? La stessa cosa, Signore, dove mi stai portando? L'ultimo canto e poi la benedizione, l'ultimo messaggio. E il pueblo unito, jamás sarà vencido. Avevo 15 anni, 16 anni, 17 anni, a Palermo c'erano le lotte studentesche post 68 e noi ragazzini, e ci sentivamo che dovevamo cambiare il mondo, e il pueblo unito, jamás sarà vencido, sempre con questo pugno chiuso. Pugno chiuso che ritroviamo nel Vangelo. Quando la suocera di Pietro sta col pugno chiuso, e che è un atto di violenza. La suocera di Pietro non ne può più di questo Gesù che è apparso nella loro famiglia. È un consuma casate, si può dire, perché Pietro, bene o male, sì, non guadagnava tanto, però bene o male portava cibo a casa. Adesso va appresso a sto santone e qui facciamo la fame. E quindi è il pueblo unito, chiamata la benzina, chiudiamo sto pugno, appena quasi me lo porti pure a tavola, me lo porti pure in casa. Ah sì? Sto male, mi metto a letto, te la sbrigate voi. E stupendo, Gesù entra, gli apostoli subito gli parlarono di lei, e Gesù, e nel testo originale, gli apre la mano. da pugno chiuso, gli apre la mano e guarisce la suocera di Pietro da questa febbre, che poi poverina aveva ragione, non è che avesse tanto torto se lo vediamo dal punto di vista sociale umano. Signore, vogliamo fare un canto tenendoci per mano. E pace a voi, shalom, pace a voi, che non significa soltanto pace. Pace, shalom, significa pienezza di felicità. E pace a voi, e dobbiamo portare questa pace. Signore, a volte non possiamo fare, non possiamo legare gli uni gli altri, perché i pugni chiusi non si possono dare la mano. E di contro, una mano piegata non si può chiudere, perché c'è la ferita e quindi rimane aperta. Signore, vogliamo concludere con questo canto, non so quale, tenendoci per mano. Tenendoci per mano l'un l'altro, perché abbiamo aperto le nostre mani e vogliamo fare comunione con te e comunione con i fratelli.
Padre, facci il segno del tuo amore.
Signore Gesù, abbiamo terminato questa lunga giornata, questa lunga kermesse. Ovvio ci salutiamo con il canto grazie, infinitamente grazie per tutto quello che hai fatto. Ringraziamo, Signore, il coro e con la partecipazione straordinaria di Nino e Giovanna, Patrizia, Pasquale, Rosangela, Elena, Margherita che viene da Roma, Roberta, Marco, il generalissimo Nicola che viene da Roma, Giovanni Blanco, Beppe Muratore e Giorgio al secolo Uragano. Ringraziamo il gruppo Danza, Monica, Lucilla, Paola, Patrizia, Lilli che ha una veste nuova ma è sempre lei, Giovanna e la nostra giallista Stefania Di Nino. Ringraziamo le nostre manti, bandiere, Rossella, Corinna, Assunta e Anna. Ringraziamo Francesca per la sua catechesi e ringraziamo Annalisa per il servizio di streaming e soprattutto ringraziamo tutti noi per esserci stati. Grazie. È ovvio Padre Giuseppe, è ovvio. Grazie, 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 infinitamente grazie. E ci benedica Dio misericordioso che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci vediamo per chi vuole qui domenica 18 giugno.